tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E allora i Korn con Worst Is On Its Way su Radio Rock, fa parte delle nostre 15 novità, come ben sapete, che si possono votare sul sito internet radiorock.it. Tra pochissimo ci mettiamo in contatto con Giovanni Savino, il nostro esperto di questioni russe, che è tornato in Italia per suo malgrado, potremmo dire, ecco, e che ci racconterà insomma un po' come stanno andando le cose in questo periodo. Abbiamo avuto spesso in collegamento, perché lui ha vissuto nell'ultimo periodo a Mosca, e quindi insomma cercheremo di farci raccontare di più su quello che sta accadendo, quando le notizie di oggi vedono naturalmente questa, che ha un po' tenuto banco nelle prime due ore insieme del The Rock Show, della vendita vietata di 1984 di George Orwell in libreria in Bielorussia. Poi ci sono però altre notizie per quanto riguarda la Russia: l'espulsione di 24 diplomatici italiani, convocati anche gli ambasciatori francese e ucraino. C'è Di Maio che è andato all'ONU e ha presentato un piano di pace in 4 punti: cessate il fuoco, neutralità dell'Ucraina, revisione delle questioni territoriali, nuovo patto di sicurezza europea e internazionale. Poi, sempre per quanto riguarda le questioni in qualche modo collegate all'invasione russa dell'Ucraina, la Turchia che ha bloccato il primo passaggio per l'adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, Erdogan pone le condizioni, abbiamo chiesto loro di estradare 30 terroristi. Questa è la Turchia dice: prima di entrare nella NATO dovete estradare 30 terroristi che vi abbiamo chiesto. Tra l'altro c'è Draghi che ha ricevuto a Palazzo Chigi la premier nostra, è diventata anche un po' mia, premier finlandese Sanna Marin. Non so bene come si dica, se Marin, ecco, se c'è qualcuno che vive in Finlandia che ascolta la radio in questo momento, se ci può dire come si dice Sanna, si dirà Sanna immagino, però è Marin o Marin? Io ho detto Marin, però boh, non so, Sanna Marin. Comunque poi gli Stati Uniti hanno riaperto l'ambasciata a Kiev dopo 3 mesi. Il primo soldato russo processato per crimini di guerra a Kiev si è dichiarato colpevole. E poi ci sono altre notizie che riguardano quello che è accaduto all'Aquila: un'auto in folle ha preso velocità lungo una discesa, ha centrato il cancello del giardino di un asilo, travolgendo 6 bambini di 4 anni. Uno di loro è morto, un'altra è in gravi condizioni. Una roba assurda e molto drammatica, chiaramente. Si è suicidato in carcere Oskar Kozlovski, che lo scorso anno a Brunico, durante un rito satanico, uccise con una coltellata l'amico Maxim Zanella. Poi si parla anche di Stefania Craxi, che è la nuova presidente della commissione esteri. L'elezione spacca la maggioranza, ira di Conte, ora aspetta Draghi tenere in piedi il governo. E poi c'è il cardinale Becciu davanti al Tribunale Vaticano che parla del suo rapporto con Cecilia Marogna, la ospitai perché per paura del Covid non voleva andare in albergo. Liliana Segre invita Chiara Ferragni al memoriale della Shoah, così i giovani non dimenticheranno. La Federazione Internazionale di Ginnastica ha squalificato per un anno il russo Ivan Kuliak, che aveva gareggiato con la zera sul petto, vi ricordate, ne avevamo parlato. E poi l'11ª tappa del Giro d'Italia, la più lunga, sarà vinta in volata da Alberto Dainese negli Stati Uniti, e questa mi sembra un'ottima notizia da applicare un po' ovunque. Negli Stati Uniti le giocatrici di nazionale di calcio riceveranno gli stessi compensi e gli stessi premi dei calciatori. Mi sembra una cosa, cioè mi sembra folle che non fosse così fino adesso. Una di quelle cose che poi quando capitano, quando succedono, tu dici: vabbè, ma siamo arrivati al 2022 per approvare una roba di questo genere. Vabbè, mi sembra assolutamente tardivo parlarne oggi, ecco. Eppure non era così, evidentemente, ed è stato approvato, quindi mi sembra comunque un'ottima notizia. Tra pochissimo con Giovanni Savino. We'll be right back. salto indietro nel tempo alla metà degli anni 90 più o meno, con Melancholy and the Infinite Sadness, gli Smashing Pumpkins, in questo caso di 1979. Allora, io do il buongiorno e il ben ritrovato a Radio Rock a Giovanni Savino, che ve lo ricordo è uno storico specialista di Russia, che più volte abbiamo avuto i nostri microfoni, che a cui do il buongiorno. Ciao Giovanni, buongiorno.
Buongiorno, ciao, grazie dell'invito, e poi è sempre un piacere ascoltare gli Smashing Pumpkins.
Vedi, abbiamo trovato diciamo, un terreno comune musicale, no? Credo che a te piace, sì. Piacciono, insomma, le proposte, insomma, che facciamo qui a Radio Rock, tutto sommato. E quindi te lo volevo chiedere prima, mentre ci siamo sentiti prima del collegamento telefonico, magari poi la prossima, se ti va, te lo chiederò più tardi, ce la scegli tu. Intanto volevo partire da una considerazione personale, cioè sei tornato, le ultime volte ci siamo sentiti, tu eri a Mosca, sei tornato in Italia, com'è la situazione? Sei tornato definitivamente, insomma?
Sono tornato definitivamente, perché comunque diciamo che la mia presenza a Mosca in questo momento non è graditissima, e quindi sono tornato definitivamente, significa ricostruire la propria vita un po' da capo, lo sto facendo volta per volta, come anche per la mia famiglia, sì. È tutto abbastanza nuovo, diciamo così, però, come dire, c'è chi sta molto peggio, c'è chi fugge dalle bombe, chi fugge dalle atrocità della guerra, quindi alla fine siamo fortunati.
Senti, oggi stavo dando un'occhiata un po' di notizie, c'è qualcuno che riprende, leggevo anche sulla stampa, ne abbiamo parlato anche noi, così un po' giocandoci sopra, anche se la notizia è abbastanza inquietante, della Bielorussia che vieta 1984 di Orwell, mette in carcere l'editore, insomma, ma in realtà ci sono varie notizie che riguardano anche il fronte che si sta sempre più spaccando, mentre continuano i negoziati evidentemente, ma questo fronte che si è allargato a Svezia e Finlandia di volontà di ingresso nella NATO, cosa che chiaramente Putin evidentemente ha già, credo, per quanto riguarda la Finlandia, sicuramente criticato fortemente. Com'è la situazione, ecco, rispetto a qualche settimana fa, l'ultima volta che ci siamo sentiti, e che scenari immagini per il futuro, per le prossime settimane?
Di sicuro all'interno della Russia la situazione è abbastanza grave. Tu citavi il caso bielorusso. In Bielorussia in realtà dal 2020 in poi, dopo le proteste, si è avuta un'intensificazione, un giro di vite terrificante, un'intensificazione della repressione. Il caso di 1984 è solo uno, perché in realtà abbiamo casi di arresti totalmente arbitrari di questo tipo, e in Russia si procede verso una bielorussizzazione, diciamo così, della società, in cui si prova a perseguire ogni forma di protesta, forme di protesta che continuano, i botti anche, se vogliamo, un po' fantasiosi. Ad esempio c'è stata l'idea lanciata dal movimento femminista contro la guerra di mettere al posto dei prezzi nei supermercati le cifre di questa guerra, e c'è un artista, Sasha Sulichenko, che in questo momento è stata arrestata ed è detenuta in una prigione a Pietroburgo, e che ha avuto anche parecchi problemi di salute, perché essendo intollerante al glutine non vi era un'alimentazione adeguata, quindi ora sta meglio per fortuna. Quindi vi sono tante piccole e grandi situazioni, e vediamo che queste sono comunque indice di una opposizione alla guerra. E lì leggevo degli dati interessanti, che sono stati fatti finalmente dei sondaggi in grado di dare una carta, un quadro molto più chiaro di quello che avviene in Russia, perché sono stati divisi per categorie sociali. Ebbene, se andiamo a vedere le generazioni fino ai 50 anni e le persone che guadagnano di meno, sono le persone che sono più contrarie alla cosiddetta operazione speciale. Sì. Per quanto riguarda la guerra e gli sviluppi che vi sono, io temo che noi vedremo ancora per un po', per un po', forse a lungo, una guerra che continua a essere crudele nella propria assurdità. Continueremo a vedere una serie di atrocità di questo tipo, anche perché non c'è voglia di trattare, perché a Putin serve una vittoria. Probabilmente questa vittoria stanno provando a costruirsela parlando dell'annessione delle regioni ucraine che sono in questo momento sotto il controllo dell'esercito russo, parlo della regione di Kherson e di una gran parte della regione di Zaporizhia. È interessante perché queste due regioni non erano mai state considerate come degli obiettivi militari o come degli obiettivi di ricostruzione, no, nazionale, però negli ultimi giorni c'è stata la visita di un personaggio che forse a molti italiani non dice niente, ma che è stato vice sindaco a Mosca per anni e ha curato la costruzione delle infrastrutture, fra cui l'ampliamento della metropolitana. Sotto la sua direzione sono state aperte 69 nuove stazioni della metropolitana, che è Marat Khusnulin, oggi è il vice primo ministro russo che cura le infrastrutture, che ha detto chiaramente che loro sono lì per restarci, che bisogna integrare al più presto queste regioni nella grande famiglia della Federazione Russa e che il rublo circolerà in queste regioni. Tra l'altro in queste regioni sono state cominciate a essere pagate le pensioni in rubli invece della grivnia, che è la moneta nazionale ucraina. Quindi ne vedremo ancora, purtroppo, certo, delle brutte, diciamo così.
Certo, certo. Senti, tra l'altro io insomma più volte ho trovato abbastanza folli queste voci che ogni tanto si rincorrono e che secondo me se non si è letto Giovanni Savino, se non si è letta Anna Politkovskaja, se non si è letto adesso è uscito questo libro, un libricino molto interessante di Giorgio Dell'Arti che abbiamo presentato qui in trasmissione, Le guerre di Putin, ma insomma se non si conosce un minimo il personaggio Putin forse possono affascinare tra virgolette. Credo sia uscito un tuo pezzo sul Foglio che parla anche di questo, qui le voci sulle presunte malattie di Putin. Io credo che, però dimmi tu, forse se non conosci la storia di questi ultimi vent'anni, di quello che è accaduto in Russia, si può pensare che Putin in questo momento sia folle o sia malato, Giovanni?
Ma secondo me sono voci che lasciano il tempo che trovano, perché comunque alla fine, cioè, anche se fosse malato, mettiamo il caso, e non mi sembra, però voglio dire, a differenza di questi commentatori non faccio visite mediche via televisione, cambia poco, perché comunque parliamo di strategie, di idee, di ordini che vengono comunque accettati da una parte dell'elite russa. Alla fine non è che Putin decide gran parte delle cose, ma le decide in ultima istanza. Poi però per farle eseguire c'è bisogno di generali, c'è bisogno di funzionari, c'è bisogno di tanta gente. Io credo sempre poco, questa è una deviazione parapsicologica che c'è sempre stata, no? Quante volte abbiamo sentito che Hitler, certo, Mussolini erano pazzi, in realtà è un modo per deresponsabilizzare anche le azioni, e anche una consolazione, no? Per spiegare delle atrocità come se fossero qualcosa di alieno al nostro essere umani. Purtroppo l'essere umano però non è che fa solo belle cose, ecco, e quindi dobbiamo provare a spiegare con il razionale quello che accade, anche scelte che possono apparirci, e che sicuramente lo sono, erronee, atroci, orrende e di questo tipo. Quindi non è che Putin sia impazzito, non è che Putin sia sempre stato così, attenzione, però almeno nell'ultimo decennio vi è stata un'evoluzione di quelle che sono state le sue idee, la sua visione del mondo. E poi tu citavi Anna Politkovskaja, sì. Il fatto di aver avuto già una guerra come la seconda guerra cecena, sì, che è stata una guerra abbastanza sanguinosa, dovrebbe far capire che comunque tutti gli elementi di uno sviluppo di una guerra di questo tipo c'erano già.
Sì. Sì, effettivamente leggere oggi la Russia di Putin, leggere oggi i libri che tra l'altro sono stati comprensibilmente ristampati da Delphi in questi giorni è, come dire, fa venire un po' la pelle d'oca, perché ti rendi conto di come molte cose, parliamo appunto del secondo conflitto ceceno, parliamo degli anni intorno al 2002, credo, no, se non sbaglio, insomma ci sono delle similitudini rispetto a quello che accade oggi. E poi tra l'altro anche raccontare l'ideologia che è dietro certe azioni e dietro magari certe conduzioni del certo modo di portare avanti anche, no, l'esercito russo, che evidentemente è gestito in un modo che è poi quello che vediamo anche oggi per certi versi, no? Evidentemente quindi ci sono delle similitudini molto forti, no, Giovanni?
Sì, ci sono delle similitudini molto forti. C'è sicuramente il fatto che nel 2002, 2003, 2004 la Russia era parte in un certo senso di questo grande spirito della war on terror lanciata dagli americani.
Sì.
E per cui, come dire, certo, si giustificavano le atrocità in Cecenia, dove c'erano comunque dei terroristi, perché c'erano, perché
certo,
le cose fatte a Beslan o nella metro a Mosca o durante lo spettacolo Nord-Ost al teatro alla Dubrovka a Mosca, quello sono, però come dire, si è lasciato passare pensando vabbè, siamo tutti uniti contro il terrorismo islamista. E questo tipo di ignorare queste cose ha permesso a Putin di avere mano libera in politica interna. E nel corso degli anni la Politkovskaya Poverina è morta in un contesto che era paradossalmente più liberale, più come dire, rispettoso di alcuni diritti di quello che c'è oggi in Russia, e ho detto tutto.
Certo.
Quindi, e poi c'è stata anche l'idea, probabilmente, di poter normalizzare la situazione russa con l'apertura totale ai commerci, con l'integrazione economica, eccetera. In questa sorta di mito che noi abbiamo un po' in Occidente, diciamoci la verità, per cui alla fine con maggiori libertà economiche, con una maggiore apertura verso il capitalismo, chiamiamola così, o l'entrata nella grande famiglia del libero mercato, si possano costruire elementi di democrazia. In realtà non è così. In realtà non è così, è un'illusione.
Giovanni, io tra l'altro due parole, ovviamente moltissimi, sì, io non voglio fare chiaramente il difensore della NATO né dell'Occidente, perché ognuno poi ha le sue responsabilità e la divisione buoni cattivi proprio non mi appartiene, però io ho trovato sempre, leggendo le parole di Putin, cioè cercando anche di seguire un po' i suoi discorsi, ho letto sempre tra le righe, nonostante poi quello che però non so, magari è una mia impressione, nonostante quello che viene detto, o forse proprio poggiandomi su quello che ha raccontato, che ha detto anche nei suoi discorsi, un atteggiamento molto poco in realtà difensivista, e molto legato a come dire, i burocrati del all'inizio degli anni 90 hanno fatto collassare l'Unione Sovietica, come dire, io non l'avrei mai permesso, e qui abbiamo una serie di paesi che sì, formalmente sono indipendenti, ma fondamentalmente sono Russia, e quindi l'atteggiamento, sì, la Cecenia faceva parte della Russia, quindi insomma è stato, diciamo tra virgolette, un riappropriarsi, no? E mettere un capo addirittura, no? Che viene chiamato capo lì, fedelissimo, l'atteggiamento nei confronti, insomma, per esempio della Georgia, dell'Ucraina, sembra molto come dire, un conservare un potere, no? E un'idea di grande Russia, che va molto, secondo me, al di là della difesa rispetto a quello che fanno gli americani e la NATO. Non so, io la vedo così.
Ma no, io sono molto d'accordo. Tra l'altro, secondo me sarebbe interessante fare anche un'analisi filologica di quello che è stato detto, soprattutto nelle prime settimane, della terminologia utilizzata, che in un certo senso scimmiotta la mitologia di altre guerre e di altri conflitti a matrice NATO, a matrice americana. La storia dei biolaboratori, no? Su questo ne ha scritto Leonardo Bianchi, credo, sì, in modo molto interessante qualche giorno fa. La questione dei biolaboratori in Ucraina a me ricorda molto la provetta di Colin Powell all'ONU,
sì,
e riguardo invece a quella che è l'idea nazionale imperiale, ma questa idea è diventata una costante nell'ultimo decennio, ha avuto un proprio sviluppo, e Putin critica quelli che c'erano prima. Beh, lo fa, però se fate attenzione, Putin non fa mai il nome di Yeltsin come sì, responsabile, come uno dei responsabili del collasso degli anni 90, e non lo fa perché c'è una semplice ragione, perché Putin è stato scelto, voluto e messo lì da quel gruppo che viene chiamato la famiglia, cioè che era la cerchia ristretta di Yeltsin, e anche perché doveva garantire quegli equilibri che si erano costruiti negli anni 90. Alla fine Putin, c'è cioè pure questa visione che ogni tanto in Italia viene riportata da qualche fessacchiotto, non è che ha distrutto il sistema oligarchico degli anni 90, lo ha sottomesso, ha eliminato quegli oligarchi che erano a lui ostili, come Berezovsky e poi l'arresto di Khodorkovsky, ma poi in realtà non è cambiato nulla. Chi ha acquisito quelle fortune opache, a dir poco, negli anni 90 è restato al suo posto. Ora in qualche caso è costretto a vendere, e a vendere al ribasso perché si è schierato contro la guerra, però alla fine vi è stato un compromesso all'inizio degli anni 2000, è stato un compromesso in puro nella pura logica, diciamo così, di quelli che erano gli equilibri che si erano costruiti negli anni 90, per cui voi guadagnate i soldi, noi ci teniamo lo Stato, fate quello che diciamo e quindi non disturbate il manovratore. Però sull'idea imperiale sono d'accordo, cioè alla fine c'è comunque questa affermazione che anche qui un po' scimmiotta, no? Gli Stati Uniti, come gli Stati Uniti hanno il proprio cortile di casa, la Russia deve avere il proprio spazio di influenza, e in alcuni casi come l'Ucraina non se ne riconosce addirittura la propria identità, perché si considerano gli ucraini, alla fine lo dico proprio per verità, dei russi traviati dalla storia, mentre invece gli altri popoli insomma sono sempre stati, prima con l'impero russo, poi con l'Unione Sovietica, che vabbè a Putin non piace molto, ma che comunque teneva un ordine a est che vedeva Mosca al centro, e quindi bisogna rivendicare questa grandezza della Russia. E il problema è quanto poi possa riuscire a durare una grandezza della Russia in un contesto in cui sei isolato dal mondo, hai più di 10.000 sanzioni, e l'economia è sempre lì per lì ogni giorno, in una situazione in cui anche quelli che possono apparire dei successi come la rivalutazione del rublo in realtà raccontano di una grossa difficoltà della Russia a riuscire a competere sui mercati mondiali, a riuscire a garantire condizioni di vita soddisfacenti alla popolazione.
Grazie Giovanni, io ti ringrazio, ti invito, se insomma sei a Roma anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di venire ti invito anche a venire nei nostri studi
volentieri,
trovarci, grazie. A scegliere la musica con noi. Intanto ti ringrazio e ti do appuntamento a più presto, insomma, per chiacchierare ancora insieme. Giovanni Savino, grazie mille.
Grazie.
Ciao, a presto. Grazie,
ciao.
Grazie, ciao.
Radio Rock Podcast.
Ice Age con Old Junk on Outskirts, tra le nostre novità. Io dico, sai, è molto bello chiacchierare con Giovanni Savino, che è un esperto e appassionato di questioni russe, che sa, ne sa veramente tanto, quindi sarei stato, poi magari lo invitiamo qui in trasmissione, in studio, e ne parliamo meglio, insomma. Però ecco, io leggo il messaggio di Franco che dice: d'altronde il nome della lotta al terrorismo, di atrocità e violazioni dei diritti umani, se ne sono in nome probabilmente, sì, ne sono stati fatti molti anche dall'Occidente e dagli Stati Uniti, non solo in Cecenia. Assolutamente sì, ragazzi. Allora, però io dico questo, no? Allora, il riconoscere che non è che ci sono i buoni e i cattivi, ma che il male, o quantomeno gli errori, chiamiamoli così, le nefandezze anche in taluni casi, siano stati eseguiti da tutti, da tutte le parti, non implica poi che non si possa, in questo caso specifico, addossare a Putin tutte le colpe di quella che è stata un'invasione vera e propria. E che, ragazzi, non mi si può rispondere: ma lì ci sono i nazisti. Ieri parlavo con un'amica a pranzo che ha tirato fuori il nazismo del... perché sarebbe come invadere l'Italia e dire: qua ci stanno i partiti di estrema destra. Anche perché, come dicevamo prima con Giovanni, sarebbe come perdere di vista il fatto che c'è questa ideologia imperialista in Putin e nei suoi. C'è quest'idea che gli stati, tra virgolette, satelliti, gli stati dell'ex Unione Sovietica, in qualche modo debbano essere sottomessi, debbano essere controllati. E quindi il concetto qual è? Non tanto alla mia finestra non devi mettere un arsenale potenzialmente offensivo, ma alla mia finestra, rispetto agli stati, devono fare quello che dico io, sostanzialmente, no? Quindi c'è questa visione qui, è impossibile negarla, e quindi buttarla, fare un favore a Putin, quello di buttare tutto in caciara, no? Come si dice a Roma, dicendo è però lui, no? È però anche lui, l'hanno provocato, è però ci stanno i nazisti, però, perché sono delle cose che, come dire, nel quadro generale di quello che è accaduto, evidentemente vanno messe in un angolo, cioè sì, ci sono, ma non sono state determinanti per quello che è accaduto. Questo è chiaro, è evidente. Emiliano Rubi ieri sera aveva un pochino di febbre, oggi si faceva un svelo tutto, tanto che caso. Qui non ci sono segreti. Ieri sera niente di che, però insomma, per precauzione è rimasto a casa. Anzi, potevamo fare un collegamento telefonico anche con lui, però insomma, si farà un tampone. Arriva il super classico, arrivano gli Eagles.
Radio Rock Super Classico.
Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy.
Gli Eagles. Allora vediamo un po', dai, 3899 106 600. Qualcuno mi scrive: bravo Emilio, Casia, ciao, grazie. E poi Nicola mi dice: è però tra Putin e mafia anglosassone, io non scelgo né l'uno né l'altro, mi tengo le mie idee. Allora guarda Nicola, il fatto di tenersi le proprie idee secondo me è sempre una bella cosa, eh? Non è mai una cosa brutta, eh? Secondo me ognuno si deve tenere le proprie idee. Poi detto questo, qui non si tratta di scegliere tra Putin e mafia anglosassone, qui si tratta di giudicare una situazione in particolare, perché provo a fare un esempio, vediamo se mi riesce, no? Se io rubo una macchina, no? Io rubo una macchina e poi vengo messo in galera, oppure non la faccio franca e poi qualche mese dopo uno mi dà una bastonata in testa e mi butta per terra, non è che si può dire sì, quello gli ha dato una bastonata in testa, però quell'altro è un lato di macchine. No, perché sono due cose distinte. Cioè, sì, esiste la mafia, tu la chiami mafia anglosassone, vabbè, quello che è. Esiste, sì, esisterà, senz'altro. Poi magari bisognerebbe entrare un po' più nello specifico. Putin è una cosa molto chiara, è lui, no? Mafia anglosassone, bisogna spiegarla un po' meglio. Però, insomma, vabbè, al di là di questo, mettiamo che esista, esiste, ok? Ma qui si sta parlando di una cosa cosa, cioè non è che la si può sempre buttare in caciara con, come ribadisco, con è però loro, questa forma di benaltrismo, cioè è però loro in questo caso non c'è, perché in questo caso c'è stata un'invasione, punto. Che è semplice come meccanismo, poi che ci siano delle complessità e che ci siano delle cose, delle sfumature di grigio, è così sempre. Io però mi rendo conto che oggi, per chi si sente un outsider, per chi si sente un e io credo che il vero e non parlo di te Nicola, parlo in generale, il vero modo di sentirsi outsider è ragionare sempre con la propria testa, come dicevi tu, no? Però molti oggi trovano hanno trovato nell'ideologia Novax, chiamiamola così, nel modo di credere, e hanno trovato oggi, perché poi sono gli stessi spesso, del pro Putin o Putin sì, ma anche gli altri, eccetera, una forma di agire, di pensare controcorrente, no? Cioè, come dire, io sono, mi si nota di più se però cioè, divento l'outsider, divento il ribelle, divento quello che, cioè, rimango in molti casi, no? E per me non è che uno deve per forza dire la cosa contraria a quella che si legge, perché se, ribadisco sempre il concetto, se si legge che la Terra è sferica non è che tu devi dire che è piatta per distinguerti, quindi c'è situazione, ci sono delle situazioni in cui è giusto distinguersi e altre in cui per dire che l'olocausto è una merda, non c'è, cioè non è che dobbiamo, se lo diciamo tutti ed è giusto dirlo tutti, no? Non è che siccome lo diciamo in tanti allora diventa meno giusto in questo caso. Adesso ho fatto un esempio estremo per qualcuno dice che c'ha Twitch mi ha bannato per aver parlato bene della NATO, non lo so, può darsi qualcuno si sia lamentato di questo. Allora, tra il non giustificare l'invasione russa per gli Azov ed invitare le mogli in TV e giornali ce ne passa. Poi qui c'è un tema interessante, Matteo, che riguarda, però magari ne parleremo in un'altra sede, avrei voluto fare la domanda anche a Giovanni Savino, come comportarsi con chi la pensa in un certo modo, cioè se farlo esprimere, non farlo esprimere. Mantana ha detto io non li faccio parlare, io su questo non sono convintissimo, come sapete, però è anche complesso. Dunque, qualcun altro mi dice anche santificare Zelensky, credo che sia Zelensky, anche se tu scrivi Zelensky, vabbè, comunque credo tu ti riferisca a Zelensky, è buttarla in caciara, sì, senz'altro. No, ma santificare, ragazzi, ma qui non ci sono santi. Santificare è una cosa che poi non mi appartiene proprio, quindi c'è. Però se mi dovessero dire preferisci Putin o Zelensky, io preferisco Zelensky, non c'è dubbio su questo. Ha ragione Putin o Zelensky? Ha ragione Zelensky. Poi da qui a dire che è un santo, che è un eroe, che è un mito, che è numero uno, no, sinceramente. No, come non nessuno poi in realtà, ragazzi, perché sono esseri umani, hanno i loro errori, le loro quindi parliamo di. Però non è che uno dice no, Hitler ha ammazzato 6 milioni di ebrei, facciamo, santifichiamo gli ebrei, ma che vuol dire? Sono, in quel caso, sono stati la vittima di un crimine orrendo. Poi saranno stati, qualcuno di loro sarà stato anche probabilmente un delinquente, un truffatore, avranno fatto delle cose orribili alcuni, ma questo non toglie la gravità del crimine che è stato commesso, no? Che cazzo. Vabbè, anche questo pezzo è per Mauri Scalco. Rispetto al discorso delle nefandezze da entrambe le parti, c'è da dire che l'errore di Putin, quello di essere uno, oltre a quello di essere uno sporco dittatore, è quello di aver attaccato un paese indipendente per una decisione presa internamente a quel paese. Gli USA sono molto più strategici e decidono nei governi esteri con metodologie politiche anche sporche, ma non così palesemente violente. Si sa che dietro le decisioni politiche degli ultimi due governi ucraini c'è la spinta degli USA, e forse Putin si dovrebbe crescere da questo punto di vista se volesse. Tu dici che è stato poco furbo, no? Per certi versi. Gli USA hanno fatto delle cose similari, cioè quando tu vai in Afghanistan, ma anche in Iraq, no? E fai tutta erba un fascio anche per voler fare la guerra al terrorismo, ma poi porti sostanzialmente, no, una guerra in un territorio che non te l'ha formalmente dichiarata, non è proprio un granché come atteggiamento. Però, come dici tu giustamente, c'era l'attenuante del farlo dopo l'11 settembre, in un momento, no, in cui sembrava quasi una reazione giustificata, paradossalmente, no? Mentre quello che Putin ha agito in modo forse, diciamo, un po' più spudorato. Va bene, ci fermiamo qui. Dai, grazie a tutti. L'appuntamento è a domani mattina alle ore 6 per il The Rock Show. Noi ci sentiamo intorno alle 7 e poi insieme, poi per il sollazzo del pappagallo per l'ultima ora. Adesso Boris e Tatiana in Gagarin. I can't go.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show,
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.